Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
E buona domenica e ben ritrovati all'ascolto da Monica Bonetti al microfono e da Marco Polinia in regia tecnica per una nuova puntata di Voci dipinte che oggi dedichiamo ai lasciti artistici. Il tema ci viene da uno spunto di attualità perché alla Triennale di Milano riapre proprio martedì, proprio fra pochissimi giorni, insieme agli altri musei italiani, secondo le disposizioni del nuovo decreto ministeriale, riapre, dicevo, il museo e riaprono le mostre che erano in corso e che erano state interrotte. In particolare una mostra dedicata a Enzo Mari, una mostra monografica da non perdere per inquadrare il lavoro di questo grande designer mancato pochi mesi fa, proprio pochi giorni dopo l'apertura dell'esposizione. Mari, che ha donato il suo lascito al Comune di Milano sotto specifici vincoli che poi vedremo e che prevedono che l'archivio sia in un certo senso secretato per i prossimi 40 anni. Anche per questo appunto la mostra è un'occasione da non perdere. Ma che cosa ruota attorno ai lasciti artistici? Come si organizzano e come si effettuano? Soprattutto cosa significa per un museo poterne disporre, studiare i diversi aspetti del lavoro di un artista? Naturalmente è un tema molto vasto che non sarà possibile esaurire perché contempla aspetti che toccano il mercato, che toccano il collezionismo, che toccano i musei stessi. Però ci piacerebbe oggi riflettere insieme ai nostri ospiti, ad esempio, sull'importanza e sulle responsabilità di cui appunto un museo è investito al momento di una donazione oppure dell'usufrutto, o sulle difficoltà che comporta inventariare e classificare certo le opere, ma anche quella messe di documenti, lettere, saggi, appunti, bozzetti e molto altro che un artista lascia dietro di sé e che tornano utili per studiarne l'opera. Gli ospiti con cui faremo questo dialogo, questa chiacchierata, ve li presento subito, a partire da Marco San Michele, a cui intanto do il buongiorno e il benvenuto a Voci Dipinte.
Buongiorno a tutti.
Marco San Michele è visitor professor alla Sean Card College di Tel Aviv. Dallo scorso dicembre è membro del comitato scientifico della Triennale come curatore per il settore design, moda e artigianato e inoltre ricopre il ruolo di sovrintendente del Museo del Design, per cui si occupa delle attività espositive, di ricerca, di implementazione della collezione permanente, seguendo tra le altre cose appunto anche i lasciti. Il suo sogno, ho letto da qualche parte, era dirigere un museo del design, direi, nell'infanzia o comunque nella primissima giovinezza. Quale aspetto la seduceva in questo compito?
Io ricordo sempre a chi me lo chiede che era il sogno del liceo. Desideravo questo obiettivo nella mia vita perché ho avuto la fortuna di vivere in una casa con i miei genitori, mio fratello, la mia famiglia, ricca di oggetti che mi raccontavano tante storie della mia famiglia e delle vicende che invece io stesso vivevo nel presente. Per cui quando nel percorso universitario ho cominciato a capire che il design era anche questo, era una disciplina, una scienza, un mondo che intorno agli oggetti agganciava pezzi di vita quotidiana, mi sono appassionato e quindi l'ho studiato prima in Italia, poi al Bauhaus, a Weimar, dove mi sono diplomato in storia del design e poi una volta tornato a Milano in Italia con un dottorato in design per i beni culturali.
Insomma, un oggetto, un'opera d'arte che poi raccontano un pezzo di cultura, un pezzo di società, un pezzo insomma della nostra vita. Buongiorno anche a Gabriella Belli.
Buongiorno.
Gabriella Belli è una storica dell'arte ed è direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia. Ha operato e diretto prima di Venezia importanti musei, in particolare ha seguito fin dall'inizio il progetto del MART, fino ad arrivare nel 2002 ad inaugurare la nuova sede appunto a Rovereto, della quale è stata la prima direttrice. Sempre a Rovereto ha curato la riapertura della sede restaurata della Casa d'Arte Futurista De Pero. A lei vorrei chiedere per iniziare qual è la sfida più grande nel curare il progetto di un lascito, di un archivio, ad esempio come quello di De Pero.
Beh, naturalmente diciamo che nel caso del grandissimo patrimonio di Fortunato De Pero la sfida più grande è superare la complessità dei materiali, perché quello che è stato lasciato da De Pero e di riflesso anche poi dalla moglie Rosetta era un patrimonio enorme in termini proprio quantitativi, qualitativi, ma anche di disomogeneità dei materiali che noi ci siamo trovati a gestire. Quindi questa è stata e credo che in generale sia uno dei temi importanti, perché è evidente che chi opera in questo settore e deve poi immaginare che tutto questo patrimonio deve diventare comunque elemento importante di fruizione per il pubblico, il primo compito è quello di, nella diversità, creare unità, in qualche modo creare o dare al pubblico, ai fruitori, soprattutto agli studiosi, nel caso specifico di archivi e quindi di uno scavo e di una ricerca che va oltre in qualche modo alla fruizione dell'opera d'arte, l'importanza è restituire l'unità della figura, del personaggio, attraverso una miriade di complementi davvero diversi. Quindi nel caso di Fortunato De Pero noi abbiamo cercato di superare proprio queste diversità dei materiali, costituendo un fondo con schedatura, catalogazione omogenee e che potessero in qualche modo poi ricollocarsi e ricostruirsi in unità attraverso la Casa Museo De Pero. In quel caso l'elemento architettonico recuperato era diventato in qualche modo il grande contenitore, no? Il grande faldone, diciamo, nel quale veniva contenuto e viene ancora oggi tutto contenuto, la parte archivistica personale, le macchette, i disegni, i cataloghi, i libri, la biblioteca, gli scritti, le lettere, eccetera, eccetera. Il contenitore ha aiutato molto. Non è stato così ed è stato quindi più complesso la messa a punto di sistemi di catalogazione e di riorganizzazione di tutta la miriade poi di archivi che diciamo negli anni 90, fine anni 90, inizio 2000 sono arrivati al MART di Trento e Rovereto proprio a completamento della collezione d'opere d'arte permanente.
Bene, allora organizzazione e selezione che, come vedremo tra pochissimo, sono uno degli elementi cardine nel tema appunto dei lasciti. Prima allora di entrare nel merito, spazio alla musica, come sempre a Voci Dipinte, di ispirazione jazz. Ad aprire la colonna sonora di oggi il pianista finlandese Iiro Rantala, dall'album del 2019 My Finnish Calendar, il brano ispirato ad aprile.
Thank you.
Ed eccoci allora a parlare di Lasciti con Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia, e con Marco San Micheli, sovrintendente del Museo del Design di Milano. In apertura vorrei proporvi di ascoltare una breve intervista a Simonetta Noseda, collaboratrice dell'Istituto Svizzero di Studi d'Arte, SIC ISEA, dove è responsabile della sezione inventario e archivio fotografico. SIC, che da 4 anni fornisce consulenze agli artisti e ai loro eredi per gestire al meglio i lasciti, e che all'argomento ha dedicato una pubblicazione nel 2017, una guida pratica disponibile in francese e in tedesco, di cui però si può leggere un estratto in italiano sul sito dell'istituto all'indirizzo www.sic.ch. A Simonetta Noseda, che ha grande esperienza diretta nello stilare l'inventario dei lasciti artistici, abbiamo chiesto prima di tutto di illustrarci qual è l'importanza di questo primo passo.
Compilare un inventario è sicuramente il primo passo da fare nella gestione di un lascito. È molto importante per conoscere i singoli elementi che fanno parte del lascito, le singole opere, per vedere se queste opere stanno bene sì o no, se sono in buono stato sì o no. Ed è importante per avere un ordine all'interno di questo lascito. Inoltre, un inventario è anche molto importante perché ci si può fare un'idea di cosa contiene l'inventario, quali sono i singoli elementi, se si parla soltanto di opere su tela, di disegni, su opere grafiche, di sculture, di fotografie, di rilievi, eccetera. E si può già iniziare a fare una certa valutazione del contenuto di questo lascito. Il problema è che questo comprende un lavoro molto pesante, molto interessante, molto gratificante, però che ha bisogno di molte risorse, sia di persone che se ne occupino, sia naturalmente i costi finanziari possono essere molto elevati. Le risorse finanziarie molto spesso sono minime, perché il problema è che quando si tratta di un artista riconosciuto, allora lì c'è una galleria, ci sono i musei che si occupano eventualmente del loro lascito, e invece se si tratta di un lascito di un artista meno conosciuto, gli eredi comunque non sempre hanno le risorse necessarie. Quello che si può fare quando ci sono poche risorse, e qui all'istituto abbiamo fatto delle buone esperienze, abbiamo consigliato in parte di contattare per esempio università e di trovare degli studenti che possono immergersi in questo lascito e possono riordinarlo. Effettivamente ci sono stati diversi studenti che hanno fatto persino delle piccole pubblicazioni, delle piccole mostre.
Simonetta Noseda sottolinea il ruolo dell'inventario per iniziare appunto a gestire un lascito, un lavoro che non è né automatico né evidentemente gratuito. Gabriella Belli e Marco San Micheli, condividete innanzitutto questa importanza che le attribuisce Simonetta Noseda, e dal vostro punto di vista come dovrebbe essere strutturato questo passaggio, a chi spetta insomma un po' investire denaro, risorse per questa operazione? Partirei con Gabriella Belli.
Beh, non potrei che essere d'accordo su questa fondamentale importanza della conservazione, ma soprattutto del riordino, dello scavo, dello studio, dell'esplorazione di questi archivi personali degli artisti in tutte le loro peculiarità. Non potrei essere più che d'accordo, dal momento che anch'io, quando ero molto giovane, da ragazzo, ho sempre avuto una grande passione ovviamente per il tema dell'archivistica intesa come supporto per conoscere meglio e formare una storia anche personale della mia personale critica d'arte. Ho iniziato proprio così, sfidando un archivio di un giornalista quasi anonimo del Gazzettino, questo giornale del Veneto, un archivio enorme che poi andò in parte al Vessier, in parte venne poi donato in tempi non sospetti al MART di Trento e Rovereto. Dunque sì, bisogna conservare, è vero, ci vogliono molte risorse, e molto spesso ovviamente la soluzione che ci viene proposta, quella di lavorare con le università, è una soluzione così che può in qualche modo sostenere il grande sforzo che si deve fare. Certo, io dal mio punto di vista ho sempre considerato quello degli archivi e dell'arricchimento, quindi della collezione in generale del museo, sia in Trentino che qui a Venezia. Per inciso, è uscito proprio in questi giorni la catalogazione dei 156 archivi della Fondazione dei Musei Civici. Considero però un elemento fondante nella costruzione di un'idea di museo, non una parte residuale, e forse per questo quando lavoravo al MARS in qualche modo inventai gli archivi del Novecento, perché erano gli ultimi anni Ottanta quando iniziai a fare la raccolta degli archivi, gli artisti, perché non possiamo considerare questo aspetto come un aspetto meno importante della parte che riguarda il dipinto, le sculture eccetera. Quindi siccome in genere diciamo i musei in qualche modo riescono a sopperire a trovare fondi e risorse per la parte così, diciamo così, più visibile, tanto più noi dobbiamo considerare che anche la parte archivistica è fondante, e su questa si costruisce la storia critica dei nostri musei. Non possiamo quindi tirarci indietro o, per esempio, nel caso di artisti meno conosciuti, immaginare che questi siano meno importanti allo studio della storia o delle varie discipline. Il mio motto è sempre stato, davanti anche ai dubbi degli archivisti che poi operativamente sul campo lavoravano, per ora accogliamo questi archivi, questi materiali, troveremo lo spazio dove collocarli, ma per ora accogliamo. Questo è un compito a mio avviso fondamentale, e spesso archivi di minori sono stati poi riutilizzati e hanno dato tracce di letture, di interpretazioni molto importanti anche per i grandi artisti.
Certo, il ruolo degli artisti cosiddetti minori, proprio dal punto di vista storiografico, nel tracciare una tela, nell'inquadrare movimenti, altri artisti, scuole, intrecci, è evidentemente estremamente importante. Magari avremo modo di tornare anche su questo punto specifico nella seconda parte della trasmissione. Volevo far intervenire invece Marco San Micheli per chiedere anche a lui se condivide questa importanza della struttura, dell'organizzazione di un lascito, e chiedergli come gestisce, come intende fare a gestire le trattative per un lascito, per la sua gestione ad esempio in triennale.
Il poco che mi sento di aggiungere alle parole di grande competenza e di operativa lungimiranza che ho appena ascoltato, posso dire sì che il tema della sostenibilità è un tema molto forte, intendendo con sostenibilità il tema economico. I musei pubblici svolgono una funzione per la comunità nella quale sono inseriti, e quindi gli archivi e i lasciti sono assolutamente qualcosa di necessario e fondamentale per immaginare lo sviluppo e la prosecuzione delle istituzioni museali. La Triennale è un museo che ha una peculiarità molto specifica. Noi ci occupiamo di cultura materiale, di design, di arti applicate, di urbanistica, di architettura, cioè di tutta una serie di manifestazioni che hanno nella funzione, nell'oggetto, nella tangibilità di una serie di strumenti il racconto della storia. Quindi i documenti, per quanto riguarda queste discipline, non possono non legarsi ai prototipi, agli oggetti, alle prove, a delle idee che nel processo creativo del design, della moda, dell'artigianato, sono delle fasi intermedie ma quantomeno importanti.
La virgola sonora ci segnala il momento della rubrica dedicata alla mostra della settimana. Ad accompagnarci fino a Basilea è oggi Laura Damiani Cabrini, che ha visitato il museo Tengeli.
Benché la possibilità di un ritorno a breve a Parigi ci sembri ancora molto distante, ci è permesso però di vivere in parte lo spirito bohemien che permea l'immagine della città sulla Senna percorrendo un evocativo allestimento proposto dal Museo Tang di Basilea, volto a ricostruire un luogo davvero speciale della Rive Gauche, l'Impasse Ronsin, che ha costituito per più di un secolo un centro vitale di innovazione artistica e di libertà creativa. Si trattava di una sorta di via senza sbocco, situata nei pressi di Boulevard de Montparnasse e della Tour Eiffel, che ospitava lungo i suoi 150 metri di lunghezza e i 15 di larghezza atelier d'artisti che potevano insediarvisi per settimane o per diversi anni. Fu teatro di feste, performance, amori, ma anche di crimini efferati, come il doppio omicidio che nel 1908 riempì le pagine dei quotidiani dell'epoca. Distrutto nel 1971, aveva acquisito il suo nome a fine 800 dall'allora proprietario, il quale aveva iniziato ad affittare a poco prezzo laboratori costruiti con materiali di recupero, anche provenienti dalle macerie delle esposizioni universali. Insieme costituiva quindi uno scenario ideale per giovani artisti di belle speranze, ma con pochi mezzi finanziari, accorsi da tutta Europa e dagli Stati Uniti per perfezionare la loro formazione artistica alla luce dei progressi dell'arte francese di fine secolo. Con l'immigrazione massiccia avvenuta dai paesi dell'est a partire dagli anni 10 del Novecento, il quartiere di Montparnasse visse in seconda battuta una stagione epocale, andando a costituire un vero e proprio centro di vita e di scambio nel mondo dell'arte. E gli spazi dedicati alla creazione contemporanea si moltiplicarono. Rispetto ad altri luoghi analoghi, la via si sarebbe però distinta per ospitare una pluralità di identità artistiche, non solo d'avanguardia, tra cui anche scuole e accademie, come quella aperta dallo scultore André de Delvaux. Presentando più di 50 artisti attraverso 200 opere dislocate in sorte di sale atelier concepite a partire dai piani originari e dando vita a un percorso labirintico che tende a far rivivere la suggestione di un angolo di Parigi scomparso, l'esposizione basilese non si concentra infatti solo sulle personalità di spicco che vennero ad occupare gli annessi dell'impasse. Così di sala in sala si rivelano, agli occhi dello spettatore, i suoi abitanti, da prima post impressionisti, poi esponenti dei movimenti d'avanguardia, come Max Ernst, a seguire l'onda degli americani. Jasper Johns, ad esempio, vi preparò nel 1961 la sua prima esposizione parigina. E per finire, gli esponenti di punta del Nouveau Realisme, tra cui naturalmente spiccano i geni sloci basilesi Yves Tanguy e Niki de Stendhal. La coppia visse, dalla metà degli anni 50 del Novecento, un momento creativo eccezionale, divenendo la spinta motrice del luogo. Tanguy vi gettò le basi della sua arte futura, preparando la strada alle sue machine e lasciando collaborazioni con Yves Klein e Daniel Spurry. La compagna animò lo spazio con i suoi Shot Things, sulla scia della action painting americana e delle nascenti performance, sparando getti di pittura liquida su una lastra di gesso colpita da una carabina. A partire dalle sue azioni di istruzioni, negli anni 60 la strada fu teatro di performance da parte di Armand e di Martha Minuit, divenendo un vero e proprio centro di sperimentazione artistica. Il vero simbolo dell'impasse e il più fedele tra i suoi abitanti è stato però lo scultore Constantin Brancusi, il quale vi tenne allo studio dal 1916 fino alla morte, avvenuta nel 1957, e di cui possiamo ammirare in mostra qualche distillato di astrazione poetica, fusa nelle sue celebri opere in bronzo dorato.
Impasse Ronsin si può visitare al Museo Tengeli di Basilea fino al prossimo 29 agosto. Museo Tengeli ospitato tra l'altro in un edificio progettato da Mario Botta. Grazie a Laura Damiani Cabrini per questa segnalazione. Noi torniamo in studio con Gabriella Belli e con Marco San Michele per parlare di lasciti artistici. Abbiamo visto l'importanza di avere un inventario completo per affrontare la valutazione del lavoro, dell'eredità di un artista. Se passiamo però a un passo successivo, è subito evidente la necessità di valutare cosa e come conservare. Sentiamo allora di nuovo Simonetta Noseda, a cui abbiamo chiesto quali indicazioni dia il SIC su come scegliere cosa conservare.
Una domanda che spesso ci rivolgono gli eredi è: a chi possiamo dare tutto? Perché è un onere talmente grande occuparsi di questo lascito, che magari comprende migliaia di opere, che naturalmente gli eredi vorrebbero dare a un'istituzione che si occupi in totalità di questo lascito. E quello che consigliamo innanzitutto è dire che comunque un lascito comprende diversi elementi. Bisogna far capire che è molto più facile smembrare i vari singoli elementi e di poter contattare le diverse istituzioni che sono fatte per questo lascito. Non so, contattare il museo XY, proporre magari una parte di un lascito che a livello tematico può essere interessante per il museo XY. che ci sono dei musei, per esempio, che lavorano a livello tematico. Quindi se un artista, per esempio, lavora su temi che si occupano delle Alpi svizzere, o un artista ha lavorato molto nella città di Zurigo e ha fatto diverse vedute della città di Zurigo, quindi ci si rivolge alla Biblioteca Centrale di Zurigo. Oppure una persona lavora concretamente, cioè come Max Bill, eccetera, ci sono tante persone che seguivano questo stile, allora ci si rivolge al museo che si occupa di questo genere di arte. Quindi bisogna cercare di smembrare e trovare un'istituzione che può essere interessata o a una certa tecnica o a un certo tipo di tematica o di stile, eccetera. Poi il fatto di separare questi vari nuclei, si raggiungono molte più persone, la visualizzazione di un'opera è molto più recepita in diversi luoghi. Perché se si dà tutto a un museo, a parte che il museo non te lo prende, rimane nel deposito, non lo vede più nessuno. È praticamente un'opera morta, bisogna farla vivere l'opera.
Gli spunti che ci offrono le parole di Simonetta Noseda, così come le parole di Gabriella Belli sul ruolo fondante degli archivi all'interno dell'istituzione museale, ci portano proprio al ruolo che un museo riveste nella società, nella politica culturale di una società. Gabriella Belli, un museo può trovarsi di fronte alla situazione di un lascito prestigioso, l'abbiamo già detto prima, oppure a quella di accogliere l'eredità magari di artisti meno noti e riconosciuti e di avere difficoltà a farlo anche per oggettive magari difficoltà di spazi o di possibilità di mantenere, gestire, restaurare insomma anche le opere che le vengono donate. Quali fattori, cioè come orientarsi nell'accogliere o nel respingere un lascito e quali fattori e quali problematiche entrano in gioco secondo lei?
Io devo dire che il fattore identitario delle istituzioni è l'elemento che dirimente in queste faccende, perché è evidente, un po' come diceva la dottoressa Noseda, ogni museo ha delle vocazioni specifiche e a me è capitato tante volte di suggerire a persone, figli, eredi di artisti o in possesso di archivi peculiari o speciali di decidere insieme o di indirizzarli verso altre istituzioni che avrebbero potuto corrispondere in maniera molto più puntuale ed accogliere in maniera più puntuale un patrimonio ereditato, per esempio di tipo artistico o archivistico. L'identità è tutto ciò che in qualche modo è quel timone che ci porta avanti sempre nella nostra storia museale, museografica. E l'identità, però, qui voglio dire anche qualcosa di più. L'identità naturalmente sembrerebbe apparentemente solo quello che un museo ha nelle proprie collezioni, oppure quello che deriva dal tema del proprio territorio, il luogo dove incide culturalmente una struttura, la storia passata, la memoria. Beh, io ho sperimentato sulla mia pelle che l'identità però è anche qualcosa che tu puoi costruire anche ex novo. Vi faccio un esempio. Quando io lavoravo al MART, ebbi occasione di ottenere in deposito temporaneo un nucleo molto importante di opere del Novecento italiano. Il MART non era a quell'epoca, parliamo dell'inizio degli anni 90, non era a quell'epoca un museo che aveva ancora una sua forte identità. Stavamo costruendo, avevamo avuto, il futurismo poteva essere forse l'elemento più forte, più importante che ci dava in qualche modo una guida. Quando io portai in consiglio in comitato scientifico il progetto di accogliere questo deposito a lungo termine di questa collezione di 900, quindi parliamo di autori legati in qualche modo al mondo di Margherita Sarfatti, anche se tra i più brillanti, e ci fu una risposta negativa, perché appunto il comitato di quegli anni, fatto anche da un personaggio di grande intelligenza come Paolo Fossati, E disse: ma cosa facciamo noi di tutte queste cose? Non è la nostra corsa, non è il nostro destino. Io invece mi imposi su questa scelta perché avevo capito che alle volte l'identità è anche qualche cosa che si può costruire o aggiungere all'identità preesistente. E infatti quella collezione arrivò e portò con sé un lavoro straordinario, enorme, importante, però anche di costruzione, anche a Trento, a Rovereto, di un'identità di Novecento, perché poi avviai un lavoro di acquisizione a vario titolo di moltissimi archivi, tra cui brilla ovviamente per importanza quello di Margherita Sarfatti, che in qualche modo allargarono come in cerchi concentrici l'interesse culturale verso questo primo nucleo di Novecento. Oggi il MARTA è forse uno di quei musei che maggiormente si identifica col Novecento, ma la storia del Trentino in qualche modo non è una storia di Novecento, se vogliamo fare una sottolineatura, ma si è creata una tradizione di Novecento che è andata ad aggiungersi al primo, diciamo, nucleo forse più legato al futurismo. Ecco allora che l'identità è un fenomeno interessante, ma anche interessante che noi andiamo a stratificare, a far sedimentare nuove identità nei nostri territori. Naturalmente ci vuole grande lavoro perché tutto ciò non diventi, come dire, una solo, e che non andrebbe assolutamente bene.
Un bel esempio, insomma, di circolo virtuoso che si è creato e che ha portato a una bella eredità. Marco San Micheli, comprensibilmente artista e suoi eredi vorrebbero mantenere integro il lascito, ma davvero è così che lo si può meglio tramandare, studiare o valorizzare?
Chi mi ha preceduto ha già un po' risposto a questa domanda. Non è l'unica formula, di sicuro gli spazi e la gestione di un enorme lascito che va dalla scala, diciamo, del documento e arrivi fino ad opere di grandi dimensioni può creare più problemi che occasioni di valorizzazione. Lo dico proprio perché un museo come la Triennale di Milano affronta spesso questo genere di questioni che arrivano alla scala dell'edificio. Faccio un esempio internazionale: qualche tempo fa l'EMPLAS di Hong Kong aveva acquisito un sushi bar di Shiro Kuramata, del grande architetto giapponese, e acquisendo il bar non potevano, come dire, trasportare dal Giappone alla penisola di Hong Kong un edificio, ma hanno smontato l'intero interno. Triennale sta lavorando in questa direzione, per esempio con un importante archivio di un grande maestro del design italiano, e non posso svelare il nome, ma verrà annunciato molto presto. Ma una cosa di cui posso parlare, di cui vado molto orgoglioso, è che, rimanendo nella scala di un'abitazione, Triennale, con un accordo congiunto con la sovrintendenza e una collaborazione con il Politecnico di Torino, si troverà ad avere in collezione, e lo festeggeremo a settembre con una grande mostra, un nucleo importantissimo di Carlo Mollino, grande architetto, ingegnere e designer torinese, spesso letto come un surrealista, mentre invece la mostra proverà a presentarlo o a lanciare una lettura del lavoro di questa figura come l'ultimo dei futuristi. Ma tornando al lascito e alla costruzione di un'identità attraverso grandi lasciti, quello di Mollino è per noi di Triennale un unicum e anche una curiosità, proprio perché è talmente elevato il numero di arredi che noi siamo nelle condizioni di poter ricostruire un'intera casa e gli arredi di un'intera casa torinese della metà degli anni 40. Quindi quando si acquisisce, quando si riceve incomodato, quando si ha a che fare con un lascito artistico, bisogna ragionare sugli spazi, sulla gestione, ma anche sul rapporto con l'identità dell'istituzione che accoglie. Proprio perché nel caso di Triennale, e qui concludo, c'è un tema cruciale che è quello del contesto. In una città come quella nella quale vivo e lavoro, il design è un elemento quotidiano, ma nella storia da ormai due secoli.
Lasciamo Paolo Fresu e Richard Galliano dall'album Mare Nostrum III, uscito nel gennaio 2019. Il brano era Del soldato in trincea. Torniamo invece in studio a parlare di lasciti con i nostri ospiti, la storica dell'arte Gabriella Belli e con il professor Marco San Micheli. Professor San Micheli, appunto, veniamo al caso di Enzo Mari. Pensando al ruolo proprio del museo nel valorizzare e nello studiare il lascito di un artista, Mari ha chiesto di secretare il suo archivio per i prossimi 40 anni. Al di là dell'intento anche polemico, in effetti la dichiarazione ha fatto abbastanza discutere, qualche considerazione sul ruolo dell'istituto museale nello studiare e nel valorizzare questo materiale, magari proprio prestando attenzione anche a quello che è il contesto, dunque l'identità del luogo, ma anche il contesto stesso in cui si muove magari il grande artista a fianco di artisti cosiddetti minori.
Dice bene quando ricorda la verve polemica di Mari, di sicuro quella dichiarazione rilasciata più ai giornali che agli atti depositati presso il Comune di Milano ha risuonato in tanti dibattiti e ha creato scalpore. Triennale si trova anche in una situazione estremamente singolare, perché purtroppo Mari è morto il giorno prima dell'inaugurazione e il giorno successivo ci ha lasciato anche la compagna di una vita, Lea Vergine, e tuttavia la mostra curata da Hans Ulrich Obrist insieme all'assistente e archivista di Mari, Francesca Giacomelli, è stato non solo, lo continuerà ad essere fino al 12 di settembre, una grande occasione di rassegna del lavoro di Mari, ma anche un atterraggio di tante esperienze espositive e di vita di Mari. E il lascito di Mari non sarà gestito dalla Triennale di Milano, ma già, per rispondere in parte alla sua domanda, questa esposizione ci aiuta a fare luce su una serie di aspetti. Le faccio un esempio. Tra le tante vite di Mari c'è stata quella anche di essere stato un organizzatore dello spazio pubblico, e in mostra è presente un plastico di un progetto che doveva ridisegnare la gestione spaziale, appunto, di Piazza Duomo a Milano. Beh, quel plastico non è solo una rappresentazione di un progetto di Enzo Mari per un concorso, ma è anche un intervento a cui collaborarono due figure fondamentali, un grande storico del design che è il professore Giampiero Bosoni e Gabriele De Vecchi, argentiere, artista, designer, membro storico del gruppo T, che appunto plasmò le lastre metalliche che dovevano descrivere alcuni spazi della piazza. Questo per dire che anche le mostre sono una grande occasione di studio per approfondire dei materiali che, se verranno presa alla lettera il messaggio di Mari, rischieranno di vedere un lungo oblio pubblico per tanti anni, ma sono sicuro che la famiglia metterà a disposizione di studiosi importanti il lavoro, perché la catalogazione, lo studio e la ricerca possano continuare.
Gabriella Belli, le sue parole prima, ma soprattutto il suo lavoro, mettono evidentemente molto bene in luce l'importanza che lei attribuisce al valorizzare un lascito e a gestirne l'eredità. Io volevo che, così stiamo un po' avviandoci quasi in conclusione, ci facesse un esempio pratico anche di come far dialogare quelle fonti minori, quei materiali magari meno eclatanti rispetto all'opera d'arte che può costituire l'eredità di un lascito, ma che dal punto di vista storiografico è altrettanto importante per uno studioso nel capire il lavoro di un artista e il momento in cui ha lavorato.
Guardi, noi oggi abbiamo molti esempi di come si può utilizzare in maniera virtuosa tutto un patrimonio archivistico legato alla storia di un artista, e lo vediamo fiorire davvero attorno a noi. In questo senso, per esempio, Triennale è una di queste sedi che ha fatto storia per certi tipi di tagli critici espositivi, e cioè io credo che noi dobbiamo incominciare ad utilizzare questi materiali culturali come fossero altrettanto importanti e qualche volta anche di più, bisogna pur dirlo, per il contenuto magari scritto o fotografato o di documento, diciamo, di valore affettivo umano di un'opera d'arte. E nascono e sono nate ormai delle mostre, moltissime mostre, e credo questo sia un forte orientamento museografico, in cui ormai presenti un artista, ma questo artista non è più solo con le sue opere, è insieme a tutta quella parte documentale che ne è diventata in qualche modo la struttura portante, utilizzata con uguale pari dignità. E questo è un esempio molto, molto significativo di cambiamento di prospettiva. Anche noi storici dell'arte, che una volta eravamo, come dire, quasi gelosi delle nostre scoperte d'archivio, abbiamo capito benissimo che l'umanizzazione in qualche modo di una storia di un artista, certo, sta nel risultato finale dell'atto creativo, ma la sua umanizzazione è un aspetto molto importante, e questo aspetto tu lo recuperi utilizzando nelle mostre questi archivi, che diventano veramente parola aperta sulla vita, sulla storia, sulla società, sul periodo storico di un artista. Questa è una delle modalità, secondo me, molto importanti. Parlava San Micheli del progetto e della mostra di Mari. Ecco, mi sembra che questa sia una strada tracciata importante, e quindi dovremmo sempre più dare e dignità di vera e propria testimonianza artistica anche al documento, al biglietto del treno o al puzzle che magari abbiamo trovato in qualche curiosa donazione di archivi.
Siamo al momento di Donna Soggetto, la rubrica di Voci Dipinte curata dalla scrittrice Melania Mazzucco, che nel suo viaggio attraverso la rappresentazione della vita femminile operata da artiste donne, oggi si sofferma su una rappresentante dell'espressionismo tedesco a lungo dimenticata. Ora rivalutata perché è riuscita a conquistare un ruolo nel campo artistico, anche se non sempre a scrollarsi di dosso i pesanti limiti della condizione di compagna di. Scopriamo insieme a Melania Mazzucco di chi si tratta.
Donna Soggetto.
Le donne sole non hanno storia, non più giovani, non ancora o mai madri, spaiate e dispari come un numero primo, non suscitatrici di desiderio, non attraggono lo sguardo del mondo. Neanche le artiste si soffermano su di loro. Eppure, almeno fino a metà 800, molte furono esse stesse sole. In antico regime l'esercizio di una professione virile come la pittura era consentito alla condizione dell'onore, il che significava spesso castità e verginità. Alcune di queste vite solitarie, penso alla bistrattata Giulia Lama, furono eroiche e feconde. Invece pochissime immagini trasmettono l'idea di una solitudine che non è soltanto gelo o deserto di sentimenti ed emozioni, ma anche sospensione, disponibilità, attesa. Una di queste è Sinnende, letteralmente pensierosa, di Gabriele Münter. La storia dell'arte ha condannato la pittrice berlinese a scontare in eterno la sua fortuna di essere stata la compagna e la complice di uno dei più grandi pittori del XX secolo, Vassili Kandinsky, che lei amò, ispirò, sostenne, promosse come una manager e stimolò a divenire il profeta dell'astrattismo, il teorico dello spirituale e dell'invisibile nell'arte che ancora tutti veneriamo. Ma quando Gabriele Münter lo incontrò, era solo un ex avvocato russo emigrato in Germania, che si era reinventato pittore ma stava ancora cercando se stesso. Inoltre era già sposato. Lei invece era l'erede di una famiglia dell'alta borghesia, che rimasta orfana di entrambi i genitori a 21 anni, poté vivere agiatamente di rendita e con la sorella viaggiare 2 anni in America, con una libertà inimmaginabile alle altre giovani donne. Al suo ritorno si stabilì a Monaco per studiare pittura e incisione presso la Phalanx. Aveva già una buona formazione perché i genitori le avevano offerto lezioni private di disegno e poi presso una scuola artistica femminile. Le donne non erano ancora ammesse alle accademie tedesche. Ma la Phalanx era diversa. Il fondatore, Kandinsky, vi divulgava le ricerche dell'avanguardia francese. Nell'estate del 1902 seguì il suo corso estivo sulle Alpi bavaresi e da allora divenne la sua compagna. Nei 14 anni trascorsi insieme a Kandinsky, molti dei quali nella campagna di Murnau, dove nel 1908 acquistò una casa, dipinse soprattutto paesaggi, donne e bambini. Il suo stile evolveva, nutrendosi delle scoperte dei Fauve, dei Nabi, fino a Matisse e Gauguin. Ma il circolo di artisti che gravitava nella casa di Murnau, ne facevano parte anche Jawlensky e Marianne von Verefkin, guardava anche all'arte primitiva, all'espressionismo, e inseguiva la sintesi di pittura, musica, spiritualità. Münter era con Kandinsky quando lui abbandonò la figurazione per l'arte astratta, un passo che ebbe conseguenze incalcolabili nella storia della pittura. Era con Kandinsky quando, insieme a Franz Marke e August Macke, nel 1911 fondò Der Blaue Reiter. Nel 1915, a causa della guerra, dovettero allontanarsi dall'amata Murnau e nel 1916 si separarono. Kandinsky la lasciò a Stoccolma per rientrare in Russia. Parlava ancora di sposarla, ma nel 1917 non era ancora tornato. Sinnende raffigura una donna sola, in un ambiente scuro, forse un ristorante o un caffè. Il tema ricorre in svariate opere di Münter, ma qui combina al genere ritratto il paesaggio e la natura morta. Conosciamo il nome della modella, Gertrud Holze, un'amica che era con lei in Svezia. Münter la dipinse altre volte. Indossa un mantello nero con nappe bianche e guanti pure bianchi. Il contrasto cromatico è raffinato. Ha la frangetta e i capelli corti, in un caschetto sbarazzino che anticipa il taglio alla garçon. La mano premuta sulle labbra siede nella posa che l'iconografia assegna alla malinconia. I grandi occhi neri sono rivolti verso l'esterno del quadro. Sta meditando, pensierosa come vuole il titolo. Alle sue spalle una finestra sulla quale spiccano quattro fiori viola, forse un tulipano e un iris. Potrebbero essere dipinti sul vetro. Münter aveva praticato questo genere di pittura, ma le fanno corona attorno alla testa come se scaturissero dalla sua mente. Alla sua sinistra, su un tavolo coperto da una tovaglia bianca, una lampada col paralume di tela rossa e un vassoio con tre mele di un rosso carico. I frutti e i fiori alludono alla natura, forse hanno la funzione simbolica di una promessa. L'inquadratura presagisce Hopper, ma i colori intensi e vivaci sono usati in modo non realistico e piuttosto magico, come volevano le teorie di Kandinsky. I contorni netti, le linee sintetiche. Stilisticamente Münter sembra vicina ai modernisti svedesi. Il dipinto è firmato e datato 1917. La Prima Guerra Mondiale ha disperso il loro circolo. Gli amici Macke e Mark, partiti volontari nel 1914, sono caduti al fronte. Gli altri sono feriti, prigionieri, lontani come Kandinsky, esuli come Jawlensky in Svizzera e lei stessa a Stoccolma. Ignoto è il futuro che attende loro e l'Europa. Eppure il quadro comunica malinconia, ma non sconforto. È la novità dello stile che incoraggia questa lettura, ma anche la composizione stessa. Nello spirituale e nell'arte, Kandinsky teorizzava che in un quadro una linea che si sposta verso sinistra va verso la lontananza, l'avventura. E verso sinistra guardano gli occhi della donna. Kandinsky non tornò da Münter, sposò un'altra donna. La rottura fu così devastante che lei smise di dipingere. Tuttavia finì per incontrare un altro uomo e ricominciare. Creò fino alla morte che la corse a Murnau nel 1962. Kandinsky avrebbe continuato a farle ombra, ma certi fiori, come l'iris viola di questo dipinto, avvizziscono alla luce.
Sinnende, pensierosa, l'opera del 1917 di Gabriele Münter, letta e raccontata questa settimana da Melania Mazzucco. Siamo in conclusione. Io vi chiederei, prima di salutarvi e di ringraziarvi, in una battuta la vostra opinione sulle relazioni personali, un po' così traendo spunto da quanto fa Melania Mazzucco, che ci racconta l'opera di queste artiste anche attraverso la loro vita. Gabriella Belli, per iniziare.
Fondamentali, importanti, nuova linfa per la ricerca e per la comprensione della storia dell'arte.
E Marco San Micheli?
A chi a volte mi critica di guardare troppo alla storia e di non preoccuparmi del presente, rispondo sempre con questa battuta: niente più contemporaneo dell'eterno.
grazie davvero di cuore a Marco San Micheli, sovrintendente del Museo del Design di Milano, e alla storica dell'arte Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia. Grazie anche a Marco Polina, che ha assicurato la regia tecnica di questa puntata di Voci Dipinte, che vi ricordo viene diffusa in replica questa sera alle 22.35. Sul web e in podcast all'indirizzo rsi.ch/vocidipinte ci trovate invece in qualsiasi momento. La prossima settimana Emanuela Burgazzoli e i suoi ospiti si occuperanno di Sophie Teuber-Arp. Io vi lascio con Miles Davis e il suo quintetto nella registrazione del 1961 di un brano composto originariamente per la colonna sonora del film d'animazione della Disney Biancaneve, Someday My Prince Will Come. Da Monica Bonetti, buon proseguimento di ascolto con Rete 2 e buona settimana d'arte. Thank you.